sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo San Luca.
Gloria a te, Signore.
Signore Gesù Cristo, secondo il Vangelo di San Luca.
Gloria a te, Signore.
Quando fu l'ora, Gesù prese posto a tavola e gli apostoli con lui e disse: ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, poiché vi dico, non la mangerò più finché essa non si compia nel regno di Dio. E preso un calice, prese grazia e disse: prendete e lo distribuitelo tra voi, poiché vi dico, da questo momento non berrò più del frutto della vite, perché non venga il regno di Dio, finché non venga il regno di Dio. Poi preso un pane, prese grazia, lo spezzò e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver parlato, prese il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza del mio sangue che viene versato per voi. Ma ecco, la mano di chi mi tradisce è con me, sulla tavola. Il figlio dell'uomo se ne va, secondo quanto è stabilito. Ma guai a quell'uomo dal quale è tradito. Allora essi cominciarono a domandarsi a vicenda chi di essi avrebbe fatto ciò. Sorse anche una discussione chi di loro poteva essere considerato il più grande. E gli disse: i re delle nazioni li governano, e coloro che hanno il potere su di esse si fanno chiamare benefattori. Per voi però non sia così, ma chi è il più grande tra voi diventi come il più piccolo, e chi governa come colui che serve. Infatti, chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse con lui che sta a tavola? Oppure io sto in mezzo a voi come in mezzo a voi con lui che serve? Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io preparo per voi un regno come il Padre ha preparato per me, perché possiate mangiare e bere alla mia mensa nel mio regno e siederete in trono a giudicare le 12 tribù di Israele. Simone, ecco, Satana vi ha cercato per vacillarvi come il grano. Ma io ho preparato per te che non venga meno la tua fede, e tu una volta ravveduto, confermo i fratelli. E Pietro gli disse: Signore, con te sono pronto ad andare in prigione e alla morte. Gli rispose: Pietro, io ti dico, non canterà oggi il gallo prima che tu per tre volte avrai negato di conoscermi. Poi dissi: quando vi ho mandato senza bossa né bigiassa né sandali, vi è forse mancato qualcosa? Risposero: nulla. Ed egli soggiunse: ma ora chi ha una bossa la prenda, e così una bisaccia. Chi non ha spada, venda il mantello e ne compri una. Perché vi dico, devi compiersi in me questa parola dall'Scrittura: e fu onorato tra i malfattori. Infatti tutto quello che mi riguardava volge al suo termine. Ed essi dissero: Signore, ecco qui due spade. Ma egli rispose: basta. Uscito se ne andò come al solito al Monte degli Olivi, anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: pregate per non entrare in tentazione. Si allontanò da loro quasi un tiro di sasso. E inginocchiandosi pregava: Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non si è fatta la mia, ma la tua volontà. Gli apparve allora un angelo del Signore, a confortarlo. In preda all'angoscia, pregava più intensamente, e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Poi, rialzandosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. E disse loro: perché dormite? Assatevi e pregate, perché non entrare in tentazione. Mentre egli ancora parlava, ecco una turba di gente li precedeva, con lui che si chiamava uno dei dodici, e si accostò a Gesù per baciarlo. Gesù gli disse: Giuda, con bacio tradisci il figlio dell'uomo? Allora era con lui, vedendo ciò che stava per accadere, disse: Signore, dobbiamo colpire con la spada? E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne dicendo: lasciate, basta così. E toccandogli l'orecchio lo guarì. Poi Gesù disse a coloro che gli era venuti contro: sommi sacerdoti, capi delle guardie del tempo e anziani, siete usciti con spade e bastoni come contro un brigante. Ogni giorno ero con voi nel tempio e non avete steso le mani contro di me, ma questa è la vostra ora, è l'empio delle tenebre. Dopo averlo preso, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano, siccome aveva acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno Anche Pietro si sedette in mezzo a loro. Vedutolo seduto presso la fiamma, una serva, fissandolo, disse: anche questo era con lui. Ma egli negò, dicendo: donna, non lo conosco. Poco dopo un altro lo vide e disse: anche tu sei di loro. Ma Pietro rispose: non lo conosco, non lo sono. Passata circa un'ora, un altro insisteva: in verità anche questo era con lui, e anche lui un Galileo. Ma Pietro disse: uomo, non so quello che dici. E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore, voltandosi, guardò Pietro, e Pietro si ricordò delle parole che il Signore gli aveva detto: prima che il gallo canti, oggi, tu rinnegherai tre volte. Mi rinnegherai tre volte. E uscito, pianse amaramente. Frattanto gli uomini che avevano in custodia Gesù lo schernivano e lo percuotevano, lo bendavano e gli dicevano: indovina chi ti ha colpito. E molti altri insulti dicevano contro di lui. Appena fu giorno, si riunì il consiglio degli anziani del popolo con i sommi sacerdoti e gli scribi, lo condussero davanti al Sinedrio e gli dissero: se tu sei Cristo, dicelo. Gesù rispose: anche se ve lo dico, non mi crederete. Se vi interrogo, non mi risponderete. Ma da questo momento starà il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza di Dio. Allora tutti esclamarono: tu dunque sei il figlio di Dio? Ed egli disse loro: lo dite voi stessi, io lo sono. Risposero: che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? Abbiamo detto noi stessi dalla sua bocca. Tutta l'assemblea si alzò, lo condussero da Pilato e cominciarono ad accusarlo. Abbiamo trovato costui che sobillava il nostro popolo, impediva di dare tributi a Cesare e affermava di essere il Cristo Re. Pilato lo interrogò: sei tu il re dei Giudei? Ed egli rispose: tu lo dici. Pilato disse ai sommi sacerdoti e alla folla: non trovo nessuna colpa in questo uomo. Ma essi insistevano: costui solleva il popolo, insegnando per tutta la Galilea, dopo aver cominciato dalla Galilea fino a qui. Udito ciò, Pilato domandò se era Galileo, e saputo che apparteneva alla giurisdizione di Erode, lo mandò da Erode, che in quei giorni si trovava anche egli a Gerusalemme. Vedendo Gesù, Erode si allegrò molto, perché l'amore da molto tempo desiderava vederlo, per averne sentito parlare, e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Lo interrogò con molte domande, ma Gesù non gli rispose nulla. C'erano là anche i sommi sacerdoti e gli scribi, e lo accusavano con insistenza. Allora Erode, con i suoi soldati, lo insultò e lo schernì. Poi lo rivestì di una splendida veste e lo rimandò a Pilato. In quel giorno Erode e Pilato diventarono amici. Prima, infatti, c'era stato inimicizia tra loro. Pilato riuniti i sommi sacerdoti, le autorità e il popolo, disse: mi avete portato quest'uomo come sobillatore del popolo. Ecco, l'uomo esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in lui nessuna colpa di cui l'ho accusato. E anche Erode, infatti, ce l'ha rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte. Perciò, dopo averlo severamente castigato, lo rilasciarono. Ma essi si misero a gridare tutti insieme: a morte costui, dacci libero Barabà. Questi era stato messo in carcere per una sommossa scoppiata in città e per omicidio. Pilato portò loro di nuovo, volendo rilasciare Gesù. Ma essi urlavano: crucifiggilo. E di egli per la terza volta disse loro: ma che male ha fatto costui? Non ho trovato nulla in lui che meriti la morte. Lo castigherò severamente e poi lo rilascerò. Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso. E le loro grida crescevano. Pilato allora disse che la loro richiesta fosse eseguita. Rilasciò con lui chi era stato messo in carcere per sommossa e omicidio, e che essi richiedevano, e abbandonò Gesù alla loro volontà. Mentre lo conducevano via, presero un certo Simone di Cesarene che veniva dalla campagna, e gli misero addosso la croce da portare indietro a Gesù. Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si abbattevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse: figli di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stessi e su voi stessi e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili e i grembi che non hanno generato e le mammelle che non hanno allattato. Allora cominciarono a dire ai monti: cadete su di noi, e ai colli cobriteci, perché se ne si trattano così il legno che avverrà del legno secco. Venivano condotti insieme con lui anche due malfattori per essere giustiziati. Quando giunsero al luogo detto Cranio, la crocifissero. La crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Dopo essersi poi divisi le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere, i capi invece lo schernivano dicendo: ha salvato gli altri, salva se stesso. Se il Cristo di Dio, il suo eletto, anche i soldati lo schernivano e gli si accostavano per portargli della cena. E dicevano: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Anche una scritta sopra il suo capo: questi è il re dei giudei. Uno dei malfattori, appese alla croce, lo insultava: non sei tu il Cristo, salva te stesso e anche noi. Ma l'altro lo rimproverava: neanche tu hai timore di Dio? Perché condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E giunse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. Ora verso mezzogiorno, quando il sole si inclinò e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, il velo del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto ciò, espirò. Visto ciò che era accaduto, il centurione glorificava Dio: veramente quest'uomo era giusto. Anche tutte le folle che erano accorte a questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornavano percuotendosi il petto. I suoi conoscenti assistevano da lontano, e così le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea, osservando questi avvenimenti. C'era un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedrio, persona buona e giusta, non aveva aderito alla decisione e all'operato degli altri. Egli era di Arimatea, una città dei giudei, e aspettava il regno di Dio. Si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo calò dalla croce, lo avvolse in una lenzuola e lo pose in una tomba scavata nella roccia. nella quale nessuno era stato ancora deposto. Era il giorno della parasceve e già scorrevano le luci del sabato. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe e si osservarono la tomba e come era stato deposto il corpo di Gesù, poi tornarono indietro e prepararono aromi e olio profumato. Il giorno di sabato osservavano il riposo secondo il comandamento. Parola del Signore.
Lode a te, oh Cristo.
E quello dell'Eucaristia che celebreremo il giovedì santo. Il mistero di Dio che ci ama fino a dare se stesso a noi.
Stopo! Basta!
Quindi Dio che ci ama e prende su di sé i nostri peccati per pagare il prezzo, per riscattarci, per restituirci l'amicizia con Dio. Questa è una cosa alla quale nessuno ci pensa profondamente, una cosa sulla quale mai meditiamo profondamente, ma è una cosa sulla quale tutti ci pensiamo in modo superficiale, se ci pensiamo. Tutti sappiamo che Gesù è morto per i nostri peccati, tutti sappiamo che Gesù è stato inchiodato sulla croce, sappiamo che Gesù è stato coronato di spine, sappiamo che è stato flagellato. Tutti sappiamo queste cose, ma nessuno di noi pensa che tutto quello che Gesù ha fatto, l'ha fatto per noi. Allora in questo giorno, celebrando l'ingresso a Gerusalemme, l'entrata a Gerusalemme, noi sappiamo dalla lettura che ha dato inizio a questa celebrazione, sappiamo che cosa è accaduto. Prendono un puledro d'asina, Gesù sale su questo puledro d'asina e entra a Gerusalemme e le folle acclamavano festose: Osanna, figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Stendevano a terra i mantelli, sventolavano rami di palme, rami di varie piante, di palme, di olivi, eccetera. E noi vediamo che dopo qualche giorno da questo ingresso a Gerusalemme, quelle stesse voci che acclamavano che lui era il re, che era colui che era mandato dal Signore, che quindi era il Cristo, quelle voci poi dopo qualche giorno si tramutano in accuse, in un'accusa di condanna, una condanna pesante che vuole la morte di Gesù. Cosa ha fatto Gesù per noi? Ce lo descrive bene San Paolo Apostolo nella lettera ai Filippesi. Cristo, Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Gesù che ci dà l'esempio di come un cuore deve essere umile e pronto a fare la volontà di Dio. Pur essendo di natura divina, ci dice San Paolo, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio. Gesù ci insegna a non coltivare il nostro ego, a non porci su dei piedistalli, ma ad assumere la condizione di servi. Perché solo chi serve fa la volontà di Dio. E Gesù ci ha dato l'esempio di cosa vuol dire fare la volontà di Dio. Certo, può impressionare, può fare paura, ma se fare la volontà di Dio vuol dire dover affrontare tutto quello che ha affrontato Gesù. Ma c'è una differenza, ovvero quello che Gesù ha fatto era uno scopo e un fine, e tutto quello che lui ha fatto non è finito lì, perché poi, facendo la volontà del Padre, addossandosi i peccati di tutti gli uomini, Gesù li distrugge proprio inchiodandoli sulla croce.
Io ti distruggo.
Il potere di colui che voleva perdere le anime.
No!
E lo ha distrutto per sempre. E il Padre si è glorificato in Gesù con la risurrezione. Quindi noi vediamo tutto quello che è accaduto durante la passione, ma non tutto finisce lì. In realtà la passione di Gesù non è la fine, ma è l'inizio, è il compimento di quello che è il cambiamento della sorte di ogni uomo. Perché Gesù, prendendo su di sé il peccato e morendo, ha distrutto il potere del peccato e ha distrutto il potere della morte. Solo in questa settimana santa dobbiamo imparare da Gesù a farci servi di Dio, a fare la volontà di Dio, a umiliare noi stessi. E proprio per questa umiltà, per questo cercare la volontà di Dio, ci dice San Paolo, per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sotto terra. Il nome di Gesù, il nome di Gesù è un nome al quale ogni ginocchio si piega, in cielo, quindi innanzi e in santo, tutta la corte celeste, sulla terra, tutti gli uomini, ogni uomo, perché la regalità di Gesù è superiore a qualunque regalità umana, perché la sua regalità è divina. Lui è re in quanto Dio.
No!
In quanto Dio che si fa uomo e viene il Verbo incarnato, la parola vivente del Padre che viene a porre la sua dimora in mezzo al popolo che attendeva la salvezza. E ci dice: in cielo, a nome di Gesù, ogni genio si piega, nei cieli, sulla terra e sotto terra. Anche i demoni si devono inginocchiare al nome di Gesù, si devono umiliare davanti al Signore Gesù. Perché Gesù ha vinto il mondo. Gesù ha vinto il mondo. E Gesù ci dice perché è venuto nel mondo.
È venuto
a distruggere il potere di Satana.
È mio.
E lo ha distrutto.
È mio.
E lo ha distrutto. Perché chi accoglie la redenzione, chi accoglie la salvezza, accoglie anche la vittoria del Signore. Gesù ha vinto.
Vattene! Vai da un'altra parte!
Ha vinto sul potere del diavolo e sul mondo.
Basta!
Il mondo non può più ingannare gli eletti di Dio.
Sì.
E chi non segue il mondo non può essere neanche sedotto dal maligno. Perché il mondo è già sotto il potere del maligno. E questo cielo insegna le sacre scritture. Allora, se noi accogliamo Gesù che è venuto nel mondo per vincere il mondo, il maligno non può avere più su di noi nessun potere.
No,
questa festa che stiamo celebrando oggi
sono miei tutti,
cosa
tutti
fa? Ci prepara proprio a poter celebrare Cristo vittorioso. Questo è solo il preludio. Questo è solo il preludio di quello che sarà la vittoria finale di Gesù. Gesù entra a Gerusalemme, lo acclamano re, ma poi crocifiggono. La sua realtà noi la possiamo poi contemplare nella vittoria sulla morte, cioè con la sua risurrezione. Gesù è risorto per sempre.
No,
e ha vinto per sempre.
No!
Nessuno può acclamare la rivincita.
Vai via!
Perché quel combattimento c'è stato. Gesù lo ha affrontato e lo ha vinto.
Schifo!
Il mondo.
Schifo!
E gli altri sono vinti per peccato e sconfitto per fratelli oggi con gioia, prendendo esempio da Gesù, dobbiamo permettere a Dio di compiere la sua volontà, e la volontà di Dio si compie pienamente se noi accogliamo Gesù e prendiamo esempio da Lui, facendoci servi di Dio. Siamo chiamati di essere servi.
No!
Ma noi dobbiamo accettare questa chiamata. Dobbiamo accettare questa chiamata. Umiliandoci affinché Dio Padre possa glorificarsi in noi come si è glorificato il suo figlio Gesù.
Non mi interessa!
Perché Gesù ha condiviso con noi. Noi siamo uniti alla vita divina di Gesù. Gesù ci ha unito alla sua vita divina. Il Padre deve riconoscere in noi Gesù. E il Padre, guardando a noi, deve vedere in noi Gesù. E allora, dalla lettera ai Filippesi, noi possiamo imparare come si fa. Con queste poche parole, con queste semplici parole, noi vediamo che Dio si glorifica nella nostra umiltà e nella nostra obbedienza alla sua lettera, alla nostra continua ricerca della sua santa volontà. Gesù ci aiuta a capire di non avere timore. Diciamo che dobbiamo affrontare delle prove che dobbiamo affrontare per fare la volontà di Dio, perché alla fine la vittoria è del Signore. Anche se le prove possono essere dolorose, come lo sono state per Gesù. Gesù, umiliato, schiaffeggiato, deriso, tennavano gli occhi per potere indovinare chi ti ha schiaffeggiato, indovina chi ti ha colpito. Poi l'hanno coronato di spine. Poi lo hanno flagellato, peggio che un malfattore. Sarebbe bastata quella flagellazione fatta con quella cattiveria, con quella pregnanza, per portare Gesù alla morte. Sarebbe bastato quello. Ma proprio mentre lo schernivano, proprio mentre lo umiliavano, proprio mentre lo percuotevano, che Gesù stava vincendo. Era proprio in quel momento. Era proprio in quel momento che Gesù vinceva. Perché quei dolori di Gesù, quella corona di spine, quegli schiaffi, quella flagellazione, un tormento per il diavolo e per l'inferno intero. Quelle lividure dure sono la redenzione e la salvezza degli uomini, come ci profetizzava già il profeta Isaia. Per quelle piaghe noi saremmo stati guariti, guariti dalla lepra del peccato, guariti dalle conseguenze, guariti da ogni male, perché Gesù si è addossato il peccato e tutto quello che avremmo dovuto pagare noi, soffrire noi, lo ha sofferto lui. Quel peccato, quella morte sono inchiodati sulla croce. Gesù li ha vinti inchiodandoli sulla sua croce, perché avendoli presi su di sé, inchiodando il suo corpo sulla croce, ha inchiodato i nostri peccati, le nostre iniquità, le conseguenze dei nostri peccati. La vittoria è del Signore. Oggi noi quindi, dicendo Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore, proclamando Gesù Re dell'universo, non facciamo altro che prepararci a celebrare la vittoria definitiva del Signore. Quella vittoria che non è nient'altro che il nostro passaggio in Lui dalla morte alla vita e alla vita eterna. Quel passaggio dalla schiavitù alla piena libertà, dalla schiavitù del peccato alla piena libertà dei figli di Dio, che vivono immersi nella luce di Dio, immersi nell'amore di Dio, e che portano nel mondo questo amore, questa luce. Allora Gesù oggi ci chiede di far sì che permettiamo al Padre di poterci fare uscire da quella condizione in cui ci troviamo senza redenzione, perché il nome di Gesù possa essere esaltato nella nostra vita. Ricordiamo che In qualunque situazione nella vita noi ci troviamo, al nome di Gesù ogni ginocchio si piega. Nei cieli, sulla terra e sulla terra. Sapete che i demoni non sopportano questo passo della lettera ai Filippesi. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si piega sulla terra e sotto terra, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si piega nei cieli, sulla terra e sotto terra, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si piega nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Lui è il Signore, Signore dei Signori. Davanti alla Signoria di Gesù tutto si deve sottomettere.
Dai.
Anche i più grandi della terra. Anche il demonio. Davanti alla Signoria di Gesù si devono prosternare. Si devono prostrare.
Ma fatti furbo! Vai via!
Perché questo nome ha potenza. Perché in questo nome abbiamo la salvezza. E allora, cari fratelli e care sorelle, se abbiamo la possibilità, in questa settimana santa, leggiamo la passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo San Luca. E quando leggiamo, pensiamo che tutto quello che leggiamo Gesù l'ha fatto personalmente per noi. Quando io leggo tutto questo, Gesù lo ha fatto per me, perché mi ama, perché Gesù non vuole che io resti nella condizione in cui mi trovo, ma vuole che io sia innalzato alla dignità di figlio di Dio. Quindi non vivere più da schiavo, non vivere più nella paura, ma vivere nella gioia. Perché quando io accetto la redenzione posso sperimentare la fedeltà delle promesse del Signore. Il Signore è fedele, il Signore è fedele alle sue promesse. La differenza tra quello che ci propina il mondo e quello che ci propina il Signore è questo: e quello che il Signore ci propina è vero e dura per sempre. Quello che il mondo ci dà è falso, ingannevole e non dura, ma nel buio. Il Signore ci fa entrare nello splendore della sua luce. Il Signore ci fa entrare nella sua luce, ma non solo nell'eternità, perché vedete, cari fratelli e care sorelle, noi siamo eterni già da adesso, non è che diventeremo eterni. Noi dobbiamo vivere questa condizione già adesso, proiettata nel futuro dell'eternità, ma quell'eternità è già cominciata, non è che comincerà. Noi siamo eterni dal momento in cui siamo esistiti. Noi apparteniamo al Signore, e allora viviamo questa gioia di appartenere, questa gioia di essere suoi figli, questa gioia di essere figli amati e salvati. Mai temere le minacce del maligno, perché il sangue prezioso di Gesù ci ha riscattati, ci ha pagati. E quindi ci dice sempre il profeta Isaia: la maledizione che doveva cadere su di noi è caduta su di lui. Quindi il diavolo non può reclamare nessuna maledizione su di noi, perché le maledizioni che dovevano cadere sopra di noi sono cadute su di lui, sono distrutte. Sono distrutte. La maledizione della morte eterna, la maledizione del peccato, doveva cadere su di noi, invece è caduta su di lui. E per quelle piaghe noi siamo guariti e abbiamo la vittoria. Quindi ricordiamoci sempre, cari fratelli e care sorelle, che il diavolo non può vantare e reclamare nessun potere sui figli di Dio.
Questo lo dici tu!
Non può reclamare nessun potere e nessuna vittoria sui figli di Dio.
Perché
il Signore Gesù ha distrutto il suo potere. E la redenzione è un tormento che dura in eterno per il diavolo. Il diavolo sa di essere uno sconfitto e un vinto. E il diavolo sa anche molto bene che nella storia non ha mai vinto. Non ha mai vinto e non vincerà. Non vincerà nella vita di coloro che accettano il Signore Gesù come loro personale Signore e Salvatore, come loro Re e come loro Sovrano. E oggi noi stiamo celebrando Cristo Re. Cristo Re e Signore. Cristo Re e Signore. E oggi stiamo proprio celebrando questo. E con quella processione che abbiamo fatto, non abbiamo fatto nient'altro che acclamare Gesù come Re dei Re e Signore dei Signori. E allora con questo spirito, cari fratelli e cari sorelle, prepariamoci al Trido Pasquale, sì, ma vivere tutta questa settimana santa, immersi nel mistero d'amore di Dio, che ha mandato suo Figlio per noi, per incontrarsi con noi, per prenderci per mano e per portarci là, dove è Lui, ossia accanto al Padre, insieme al Padre, in unione con il Padre, nell'eternità. Un'eternità che non dobbiamo aspettare di vivere, ma che dobbiamo cominciare a vivere adesso. Perché il regno di Dio è in mezzo a noi. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì, 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 sì.